Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto.
Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario o dal momento in cui vi trovate a vedere il video podcast e a sentire il podcast. Abbiamo con noi per me è un mito, perché io me lo ricordo quando ero giovane a Sanremo, prima Domenica Inn e poi a Sanremo per 2 anni di fila, e poi un altro anno qualche anno dopo insieme ad altre 10 persone. E Giuseppe Cionfoli, semplicemente questo.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Giuseppe, come va prima di tutto?
Va bene, sono stati 2 anni pesanti per tanti motivi, però insomma siamo riusciti ad uscirne un pochettino, no?
Sì, senti, tu, sei stato, non hai ricevuto gli ordini, ma comunque sei stato in qualche modo frate. Sì. E secondo te prove come il Covid o la guerra ci fanno per forza peggiorare, o in qualche modo poi si riesce, in senso si esce di nuovo migliore?
Beh, se dopo la tempesta c'è la calma, dopo tutte queste cose che stanno succedendo, dopo la guerra speriamo che ci sia la pace, e dopo il Covid la guarigione. Diciamo, è un fatto negativo che poi ti porta successivamente a un fatto positivo. Quindi tutto quello che poi ci succede ci deve portare a migliorare. Questo è.
Senti, hai visto la nostra sigla?
Sì, il treno, sì, ho visto.
Il treno. Ecco, senti, cosa ti ispira il treno?
Perché magari mi ricorda 5 anni di scuola, Erchie Lecce, Lecce Erchie, del liceo artistico che ho fatto da ragazzo, adolescente. Era dura, la mattina presto e tornavo alle 4 di pomeriggio dalla scuola. Poi noi la mattina avevamo la littorina, mentre al ritorno c'avevamo un treno, lo chiamavamo Napoleone, perché aveva i sedili di legno. Quindi puoi immaginare la stanchezza quando si arrivava. Poi io, il mio paese è a 3 chilometri dalla stazione.
Figurati, 3/4 d'ora a piedi.
O a piedi o con la bicicletta, una grazella che poi tra l'altro mi rubarono, o con il pullman che passava, ci prendeva, andavamo alla stazione.
Senti, ma che incontri si fanno sui treni?
Beh, noi solo quelli della scuola, i ragazzi. Poi tra l'altro abbiamo, diciamo, respirato fumo negativo per 5 anni, perché si fumava in una maniera incredibile, no? Quindi è stata dura. E gli incontri erano, passavamo le lezioni, quello che magari se non avevamo studiato leggevamo in fretta per poi magari essere interrogati. Però il treno è, come dire, il treno è anche fantasia, no? Ti porta da qualche parte. All'epoca non facevo canzoni, disegnavo soltanto.
Non le pensavi nemmeno le canzoni?
No, assolutamente no. Io sono nato pittore e scultore, cantante non era nella mia, come dire, nel mio DNA.
Quando hai imparato a suonare la chitarra?
La chitarra ho imparato un po' di accordi, perché un mio amico, tramite un altro nostro amico, aveva imparato un po' di accordi, e chiaramente poi, sai, noi avevamo a scuola l'applicazione tecnica, si faceva una volta, no? Alle scuole medie.
Sì, è vero.
E lì ho costruito la mia prima chitarra, tra l'altro era pure grigia, avevo fatto un colore grigio, un pochettino così. Poi mia madre, andammo a Lecce quando tornava dalla Germania e comprammo una chitarra, la pagammo 6.000 lire all'epoca.
Follia!
Follia, sì. Che tra l'altro ho rotto, perché io quando tornavo io vivevo con mia zia che aveva 9 figli, quindi in un momento di rabbia, di casino che facevano i ragazzini, ho spezzato la chitarra a terra perché dovevo fare sai, le tavole di architettura. Quindi poi invece dalla Germania mia madre mi comprò una chitarra, una Framus, che adesso non ci sono più come marca. E di lì, insomma, le canzoni comunque le ho cominciate a fare durante l'anno di noviziato. Prima non mi sognavo di fare canzoni.
Le canzoni le iniziate a fare durante l'anno di noviziato. Senti, posso fare una domanda, secondo me, imbarazzante. Nel senso, per me lo è. Allora, uno scrive canzoni e nell'anno di noviziato avrei fatto delle canzoni religiose per la maggior parte dei casi.
Sempre quello, certo.
Sempre quello, certo. Perché uno lo capisce con una canzone d'amore più immediato, no? Una canzone religiosa, quando smette di essere canzone e diventa A, poesia, B, preghiera?
No, la canzone religiosa, per quanto mi riguarda personalmente, nasce preghiera. Dopo, invece, magari diventa poesia e diventa canzone. Però io ti faccio un esempio. La prima canzone che ho scritto si intitolava Non voglio vivere per un posto in paradiso, ma per servirti e per amarti. Cioè, mi accorgevo che tutto si faceva per andare in paradiso. Invece il paradiso poi il Signore ce lo dà al di là dei nostri meriti, al di là di quello che abbiamo fatto. Quindi la prima canzone diceva Non voglio vivere per un posto in paradiso. Dopo invece ho scritto, per me era preghiera. Io non ho mai, come dirti, non mi è mai piaciuto le lodi la mattina e i vespri la sera, cioè io li trovavo molto noiosi. Lì poi mi sono rifugiato nelle mie canzoni che diventavano preghiera. Questa è.
Senti, quanto è bello pregare da soli di fronte in una spiaggia deserta di fronte al mare.
Ma pregare è bello dappertutto, specialmente di fronte al mare, quando vedi l'orizzonte che si perde, pensi a Dio, no? Che è così grande. E no, la preghiera è bella sempre, specialmente quando è preghiera di lode, no? Non quando è preghiera di richiesta, perché molte volte comprendiamo la preghiera quella vera, che la lode a Dio perché ci ha creato, che poi, sai, la canzone di Sanremo, Solo grazie, no? La preghiera che tu più grande personale puoi fare a Dio è dire ogni giorno grazie perché mi hai dato la vita, e quella è lode, no? È come quando dicevo l'altro giorno che ho fatto un concerto in chiesa a San Giorgio Ionico, è come quando uno ti presta dei soldi e poi sparisce, se ne va e nemmeno ti dice che sta andando via, no? Lo stesso noi per Dio, cioè, dobbiamo ringraziarlo perché ci ha dato la vita, l'esistenza, l'eternità, l'universo e tutto quello che contiene.
Senti, adesso tu scrivi solamente canzoni, preghiere, voglio dire, o scrivi anche canzoni di vario argomento?
No, scrivo canzoni sociali, sulla giustizia sociale anche. Ti faccio un esempio, adesso ho finito di scrivere, ho musicato la Via Crucis, ho fatto 14 canzoni della Via Crucis.
Bello.
Prima avevo fatto, tanto l'altra sera ho fatto la canzone alla Veronica lì in chiesa e mi sono messo a piangere perché quando la canto immagino la scena e quindi questo poi alla fine mi commuove, no? E niente, prima avevo fatto un lavoro su Medjugorje, tra un po', quest'anno abbiamo presentato una canzone a Sanremo, per esempio, no? Che era contro la pedofilia, che ripresenteremo l'anno prossimo, perché quella canzone o va a Sanremo, altrimenti non ha senso, cioè deve essere data a un pubblico molto vasto. E quindi anche questo è sociale, no? La pedofilia, quello che succede, quello che c'è.
Se non lo è la pedofilia sociale.
Quindi no. Faccio un po' di, però soprattutto la mia canzone, le mie canzoni sono canzoni di preghiera. Anche perché poi la gente si accorge che prego io e magari pregano anche loro, no?
Sì, però hai mai scritto una canzone d'amore per tua moglie, per dire?
Sì, l'ho scritta per mia moglie, sì. Sì, l'ho scritta. Tanto che si lamentava che scrivevo sempre canzoni per Dio e non scrivevo mai canzoni per lei.
un pochino aveva ragione, dai, su.
Aveva ragione, sì, certo.
Dio ci perdonerà rispetto a questa battuta. Senti, tu sei un artista tutto tondo, hai detto, nasci falegname, nasci.
Vedi, dietro c'è un mio quadro, vedi, un quadro di Padre Pio.
Pittore. Sì, lo vedo che è Padre Pio. È tuo.
Sì, l'ho fatto io, sì.
Dicevo, sei un artista. Anche nelle altre arti cerchi di declinare una preghiera.
Per me preghiera è anche una natura morta, no? Con un
Sì,
piatto o una
certo.
mela dentro, sì, voglio dire, nei miei quadri, per esempio, nelle mie nature morte c'è silenzio. Dove ti accorgi che c'è questo silenzio, che va soltanto ascoltato, perché nel silenzio si può pure ascoltare. Faccio molti ritratti perché sono un ottimo ritrattista. Poi sono della vecchia scuola, no? Il liceo artistico che si faceva una volta. Non è il liceo artistico di oggi, è l'accademia che ho fatto, scultura. Quindi nasciamo, ti faccio un esempio. Io da ragazzo non avevo i soldi per comprare i fogli, no? Per disegnare. Il sabato, quando uscivo da scuola, prima si buttavano i cartoni del mercato a terra. Io prendevo i cartoni, toglievo il bordo e la sopra disegnavo. O magari la creta che non c'era, al tempo mio si facevano molti pozzi. Quindi andavo vicino ai pozzi a prendere la creta. O un'altra cosa, per farmi i pennelli, vicino a casa mia c'era uno che tosava i cavalli e io mi facevo i pennelli con la coda dei cavalli. Ero molto inventivo perché poi la necessità ti mette in
Di
condizione di
necessità
poter tentare.
virtù, si diceva.
Ecco, sì. Magari adesso che ho le tele, che ho i colori, dipingo di meno, capisci?
No, ma questo credo che sia normale, sai? Credo che sia normale. E se ti chiedessi a che scuola pittorica appartieni, me lo dici.
Io ho fatto tutte le riproduzioni del Caravaggio. Come vedi, il quadro che c'ho dietro ha
Sì,
quello
è
stile.
molto quello stile, sì.
E quello è fatto su intonaco a secco, diciamo a fresco a secco. Perché non uso più l'olio perché l'acquaraggia mi ha un po' rovinato i polmoni, sai,
Sì.
sono un po' nocivi. E quindi dipingo così, ma sembra che sia fatto ad olio. Adesso invece sto facendo qualcosa di molto moderno perché il classico ormai non va più. Sì, però sono cose che mi piacciono, per me poi è una conquista, cioè io non mi metto a fare al pittore o alla pittura moderna perché non so disegnare. Sono arrivato a fare delle cose un po' particolari nell'esperienza pittorica che sto facendo.
Beh, Picasso si è fatto tanta ritrattistica prima di fare quello che faceva.
E l'unica cosa che pensava di essere un grande pittore, invece non era così, capisci? Grazie alla politica e alla sinistra che è diventato quello che è diventato. Cioè, per farti un esempio, il quadro I girasoli di Van Gogh è uno dei quadri più piatti al mondo, no? Che la Gioconda, se non la rubavano, non diventava così importante. Poi un quadro te lo devi comprare perché ti piace, non perché quando muore l'artista costa di più. E il mercato dell'arte ha rovinato l'arte in sé.
Su quello sono d'accordo.
Cioè, da lì è un'altra cosa, capisci? Da lì è un'altra cosa. Come l'impressionismo è stata la più grande idea della pittura al mondo, non ce n'è un'altra come quella. I pittori francesi sono famosi, però a Barletta c'è Denitis, che è molto più bravo di loro, però non era francese, capisci?
Ma i francesi si sanno vendere bene, sai?
Purtroppo sì. E fanno pure le guerre bene, tutto il mondo. Vabbè, non
Sì.
ne parliamo.
Beh. Senti, tu hai parlato di tua madre. Tua madre, credo che sia stata una persona particolare per te. Parlacene un po', che cosa ha fatto per te?
Beh, sai, mia madre, è vissuta in un momento veramente brutto, particolare, dopo la critica, quello che succedeva era soltanto vergogna e non era, diciamo, un modo di vivere. Essere ragazza madre nel 52, pur sapendo chi era mio padre, voglio dire, nel senso che non è che mia madre è stata messa incinta, poi mia madre ha fatto la foitina come si faceva una volta, poi mio padre con una scusa e l'altra non è più tornato, però è stata durissima per lei perché dopo lavorava il tabacco a Torre Santa Susanna, dopo fu costretta ad andare in Germania perché già i fratelli stavano in Germania per potermi mandare a scuola. E io devo il mio diploma ai sacrifici di mia madre, ci cioè veniva una volta all'anno. Poi sai, questo figlio che si vuol fare frate, quindi succede la terza guerra mondiale. È una donna che ha sofferto veramente tanto, veramente tanto. Poi lei era molto dura con se stessa, veramente dura. Cioè, ti faccio un esempio, lei fumava, quando ha saputo che il fumo dava il tumore ha smesso di fumare all'istante, cioè non è che ci ha pensato 2 o 3 volte, però è vissuta in un momento veramente tragico. Lei aveva soltanto un figlio, le altre sorelle magari ne avevano 10, 8, 9. Poi dovevamo andare in America con mia madre perché una sorella di mia madre si era sposata un americano, era un capitano dell'esercito americano, sì. E quindi si pensava di andare in America con mia madre, poi invece non è successo. Poi tutto quello che poi è successo nella mia vita è stato forse come una catena che si aggancia un ferro all'altro. Però per lei è stata durissima, come è stato duro anche per me, eh? Essere figlio di ragazza madre nel 52, eri figlio di NN, no? Quindi non
Hai
eri,
figli,
questo è.
certo, sicuramente. Senti, tu sei veleggi intorno ai 70 anni.
No, 70 compiuti.
70
No,
compiuti,
70
70.
ottobre.
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 Veleggi intorno ai 70 anni. Tu hai una vocazione, e cos'è stata e cos'è oggi in te e per te la vocazione?
Beh, la mia vocazione non è cambiata per niente. Magari vivo in un altro contesto. Se la vocazione è preghiera, magari prego anche di più. Se la vocazione è stare in mezzo agli altri, forse sto di più in mezzo agli altri. No, il mio rapporto, diciamo, con Dio non è mai cambiato, assolutamente no. Poi io ho avuto la fortuna di avere una moglie eccezionale, quindi preghiamo assieme, diciamo il rosario assieme. Viviamo una vita abbastanza cristiana, per quello che si può in questo momento, eh. Anche se ai miei figli non ho mai obbligato di fare quello che facciamo noi.
Ho capito. Senti, hai parlato della tua canzone sulla pedofilia, hai detto che deve andare a Sanremo altrimenti non va da nessuna parte. Raccontaci il tuo rapporto, lo definisco così io, magari mi sbaglio, di amore e odio con il Festival di Sanremo.
Beh, io devo molto a Domenica Inn con Baudo, ma devo moltissimo a Sanremo. Se la canzone religiosa è andata a Sanremo, non grazie a me, grazie a quello che il Padre Eterno ha voluto che io facessi. Padre Eterno. No, io a Sanremo ci ritorno molto volentieri. Io non sputo nel piatto dove ho mangiato, assolutamente no. Ci sono colleghi miei che, giustamente, voglio dire, Vasco Rossi, che cosa va a fare a Sanremo? Non ha bisogno di fare il festival di
A
Sanremo.
70 anni come te,
70 anni come me. Sì, siamo stati una buona generazione, Zucchero, Vasco. E poi
sì.
avevamo lo stesso impresario, quindi
Sì, sicuramente. Senti, ma quella domenica in, chi ce l'avate quella puntata? Perché eravate una bella nidiata, se non sbaglio.
senti, io ho visto qualcosa su internet. C'era un cantante napoletano, no, non mi ricordo molto bene, anche perché poi lì mi sono trovato per combinazione a Domenica Inn. Ti spiego com'è
Raccontaci.
andata. Cioè io di solito alle 8:30 di sera ero in convento a mangiare, a fare la cena. Quella sera invece ero giù in casa discografica a Bari e un amico mi ha detto: guarda che il signor Cavalieri sta portando i dischi a Domenica Inn, però il tuo non l'ha preso. Quindi cosa era successo? Che lui aveva impacchettato gli LP da portare a Domenica Inn alla segretaria di Baudo e io l'ho fermato mentre stava partendo dicendo: signor Cavalieri, quest'anno è l'ottavo centenario di San Francesco della Morte, anch'io ho una scusa per andare in televisione, così gli ho detto. Lui ha detto: me vai a prendere il disco di Ciompoli, non si sa mai. Quando è andato dalla segretaria di Baudo, il primo LP che ha visto era la foto mia, chiaramente, perché non era impacchettato. E appena visto la foto, ha detto: ma che bel ragazzo questo qua. Dice: no, questo è un frate, non si tocca. Chiaramente la segretaria di Baudo, dopo Suor Sorriso e Padre Duval, dice: se canta bene, prendiamo lui, no? E così è successo. Prima canzone Nella goccia entro il mare e mi sono trovato così a Domenica Inn. Poi, tra l'altro, il mio discografico mi chiamò da Roma dicendo: guarda, ci vogliono 5 milioni per andare a Domenica Inn in televisione, che fai? Mi fai una cambiale. Ho detto: guarda, io sta in convento e non posso firmare né cambiali e mia madre mi manda 20.000 lire al mese per le cose mie, figurati se andate. E lui disse chiaramente, stava bleffando, li metto io. E così mi sono trovato a Domenica Inn. Ma quando sono andato lì in televisione, io non ho pensato al successo, non ho pensato al futuro, ho pensato soltanto canto, perdo e me ne torno in convento. Invece poi è successo il contrario.
E senti, io ho citato prima solo grazie. Ho citato quella la canzone dell'anno successivo e quella di Squadra Italia. Che
Sì. Beh,
esperienze sono state?
quella con Squadra Italia ho cantato con il massimo della canzone italiana, Nilla Pizzi, Mario Merola, Jimmy Fontana. Tu pensi che io cantavo Che sarà della mia vita? E poi mi sono trovato a cantare con a fianco Jimmy Fontana. Per me è stata un'esperienza
L'autore, sì.
bellissima. Poi ho fatto con Nilla Pizzi due tournée in Canada e devo dire la verità. Che Nilla era la più grande, era la regina della canzone italiana, ma era anche la più modesta, credimi. Ho cantato con Lando Fiorini, con il nostro amico pugliese Tony Sant'Agata, Wes. Con Wes avevo un rapporto, uscivamo assieme lì a Sanremo, viaggiavamo con la macchina sua. Quindi fare l'esperienza con i cantanti che erano i miei idoli e poi fare Sanremo per me è stata una cosa eccezionale. Domenica, cioè Sanremo poi 82-83, quella è un'esperienza che fai da solo e ti ricordi anche l'odore del teatro, no, Ariston?
Senti, i tuoi progetti futuri quali sono? A parte
Allora,
di andare a Sanremo il prossimo anno.
sta per uscire un'altra canzone, prepariamo diciamo il terreno, va bene? Sta per uscire una canzone sul Nilla Pizzi, Nilla Cara si intitola. Stiamo lavorando per un CD nuovo ed esce a settembre, dovrebbe uscire questa preparazione poi al canto di Sanremo, un'altra canzone contro la pedofilia dal titolo I bambini non si toccano. Di lì poi partiamo e vediamo se riusciamo a fare qualcosa.
Bene, Giuseppe, io non posso che ringraziarti.
No, io ringrazio te, Luca. Tu lo sai che ci sentiamo spesso, no?
Sì, con la promessa che quando le cose saranno cambiate da me, verrò a trovarti.
Va bene, io ti aspetto con piacere, va bene?
Vabbè.
Un saluto a tutti, ciao.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.